credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi cominciamo parlando di teatro, con uno spettacolo che sarà al Teatro Belli dal 30 di ottobre all'11 novembre, che si intitola Eleuterio è sempre tua, un grande successo di due nomi straordinari della storia del teatro, cioè Paolo Stoppa e Rina Morelli, e che viene riproposto appunto in teatro al Teatro Belli con Elisabetta De Palo e Riccardo Barbera, che sono miei ospiti qui in studio. Benvenuti.
Grazie, buongiorno a tutti.
Grazie.
Si tratta di un testo di Maurizio Jurgens che ha una storia molto particolare, non so chi di voi due vuole cominciare a raccontarmi.
Io lascerei la parola intanto a Riccardo, perché è lui che è coautore insieme a Jurgens di questi sketch.
Ecco. Sì, diciamo che gli eredi di Jurgens hanno carinamente accettato questa mia proposta di tirar fuori da questi sketch che duravano circa 7 minuti l'uno, 8 minuti l'uno, un testo accorpandoli, modificandoli, inserendo anche altre cose curiose, insomma, che poi se volete dirò, insomma, riuscire a farne un testo teatrale. Ci abbiamo lavorato a lungo perché materiale vastissimo, sono andati in onda questi sketch per 9 anni di seguito. E sono esiste un cofanetto in vendita in libreria con tutti registrati, che è un vero e proprio un tomo, ecco. Per cui tirar fuori un testo che invece avesse il respiro di uno spettacolo teatrale è stato anche divertente. Maurizio Jurgens purtroppo morì giovane, e per cui fu sostituito, mi sembra, da Sanguigni, insomma all'epoca scomparve, per cui i figli sono rimasti con tutti i testi del padre, che poi sono questi sketch ebbero un enorme successo all'interno di gran varietà, perché una cosa che non abbiamo detto è che in realtà tutto lo spettacolo e questi sketch sono un omaggio alla radio, perché furono un grande successo radiofonico dentro gran varietà, che chi ha la sventura come me di avere un'età diciamo superiore ai 40 anni si ricorda benissimo, perché all'epoca non esisteva la televisione la mattina, non esisteva
che bella cosa,
tutta Italia nella tarda mattinata della domenica accendeva la radio, perché il gotha dello spettacolo italiano andava nella sala A di Via Asiago in Roma a fare gran varietà, presentati da Johnny Dorelli, Mina, tanti,
cioè, si i sono, nomi più famosi,
i nomi più famosi dell'epoca presentavano, e presentavano i più grandi attori, cantanti dell'epoca, e tutti quanti facevano la fila per essere presenti in questa trasmissione radiofonica. Tant'è vero che da dati che sono riuscito a reperire tramite, se pensate a una trasmissione radiofonica che faceva intorno ai 10 milioni di ascoltatori, insomma, dati spaventosi, che però ci fanno capire che importanza avesse avuto per un'intera generazione, ecco.
Certo. Eleuterio è sempre tua, si rifaceva, dicevamo, era uno sketch radiofonico, ma si rifaceva ad un testo teatrale molto famoso, cioè Caro Bugiardo.
Esatto, perché infatti il nostro spettacolo comincia proprio con questa citazione di Caro Bugiardo. Noi vediamo due attori che in qualche modo sono ispirati chiaramente a Morelli Stoppa, che stanno dicendo le ultime battute di Caro Bugiardo. Quindi il famoso la famosa commedia scritta proprio basata sulle lettere fra George Bernard Shaw e Stella Patrick Campbell, e che parlano quindi della loro vita e delle vicende teatrali. E, io credo, se non sbaglio, Riccardo, che proprio Jürgens si ispirò vedendoli in teatro, cioè Jürgens vide in teatro la coppia che faceva Caro Bugiardo
Stoppa Morelli
e decise di farne una versione moderna, sempre cogliendo questo fatto dei loro battibecchi, queste relazioni fra di loro, facendole diventare ancora più divertenti, naturalmente, perché collocandole negli anni 60 con i vizi di virtù della coppia di allora, diciamo, abbiamo proprio uno spaccato di tenero, anche devo dire, del modo di vivere di quegli anni. E Stoppa Morelli, fra l'altro, erano una coppia anche nella realtà, sono stati veramente un tipico esempio di coppia che si voleva molto bene, però con tutti quei battibecchi quotidiani, molto basati su liti quotidiani.
Erano leggendari litigi tra i due, tant'è vero che quando Jürgens fece questo, perché voleva convincere perfino loro, una coppia paludata che faceva, voglio dire, in
teatro,
scena per lo più
grande,
tutto avrebbero pensato tranne che venire a fare, diciamo, i comici in radio. Allora disse: ma visto che state facendo un testo così con una coppia che litiga, se io facessi una cosa del genere ispirata un po' a voi. E mentre diceva questo un po' rideva, perché avendoli conosciuti in quel periodo a lungo e frequentati, ha rubato molti dei loro litigi reali. E l'ha inserito negli sketch. Loro comunque andarono a gran varietà a fare questi primi sketch un po' titubanti, cioè, avevano paura di subire una diminuzio, capito, nel loro pubblico. Noi siamo attori, insomma, da grandi platee culturali, ma ne ebbero un successo tale e un guadagno tale anche in teatro, perché già erano famosi, ma divennero le loro commedie frequentate in maniera spasmodica dal pubblico, anche dal grande pubblico che non andava a teatro, che a quel punto invece li cominciò a seguire, che insomma, anche loro non riuscirono più ad abbandonare questi due personaggi per molti anni, e poi si affezionarono tanto da chiedere loro stessi di farlo, ecco. Insomma, Jürgens ebbe un successo su tutta la linea in questa operazione.
C'è un, già lo si sente un po' da quello che abbiamo detto, c'è un gusto che un po' ti contraddistingue, Elisabetta, perché appunto abbiamo avuto l'occasione di parlare spesso dei tuoi spettacoli, e che è un po' in qualche modo nostalgico anche di un tempo glorioso, veramente una stagione d'oro del teatro, ma anche di un linguaggio particolare, che è un po' quello che spesso si adopera.
Sì, infatti noi ci siamo visti per Adamo ed Eva di Mark Twain e altre cose. Sì, devo dire che personalmente forse sarà un errore, un piccolo vizio da parte mia, però non riesco a non pensare con nostalgia ad alcune epoche passate, e devo dire che questo che riguarda appunto Morelli Stoppa, a questa cosa si aggiunge il fatto che io ero ragazza in quel periodo, e quindi per me è una doppia nostalgia, perché mi ricorda proprio episodi proprio di casa mia, come diceva giustamente Riccardo. Gran varietà entrava nelle case nostre, di tutti quanti, famiglie medie dell'epoca, quindi mi ricordo le domeniche, quindi per me domenica voleva dire non andare a scuola, voleva dire sentire certi odori venire dalla cucina, cioè cose anche molto semplici, che però chiaramente sono cose che mi riempiono di nostalgia. E il linguaggio, chiaramente, ecco, la cosa che mi stupisce è che chiaramente essendo scritta negli anni 60, poi per due personaggi di questo tipo, è un linguaggio molto, una parola un po' abusata, però qui devo dire è garbato, molto garbato, nel senso che loro riescono veramente a strappare un sorriso, e a volte anche più di un sorriso, con un linguaggio assolutamente carino, senza volgarità, basato proprio su un grande effetto comico che si può raggiungere anche con un linguaggio molto semplice.
Più raro, purtroppo,
è sempre più
dire.
Raro, infatti. Quindi, diciamo
gusto.
Spesso queste
grande
cose
gusto.
Ma del resto è così. Ma la cosa che mi piace è che fra gli spettatori che abbiamo avuto, perché l'abbiamo già fatto in alcune situazioni tipo Lunedì del Manzoni e altre situazioni, i giovani ridono di queste nostre cose, quindi non è una cosa passata di moda, evidentemente. Allora insomma, anche le nuove generazioni possono vedere queste cose, per loro chiaramente lontane, e sorridere, quindi voglio dire che il vero umorismo non passa mai di moda, questa è una cosa che mi piace molto. Il mio personaggio poi io l'amo molto, perché tu sai che anche in Adamo ed Eva ero un po' svampita. Evidentemente io quando facevo la Eva di Mark Twain avevo già in mente Rina Morelli, perché Rina Morelli non può non essere stata un esempio per tante attrici, e quindi diciamo questa sua leggerezza, questa sua essere un po' vaga, un po' per aria, mi ha accompagnato da allora, e qui finalmente faccio la titolare, diciamo, certo, di questa svagatezza.
Se non poi con delle zampate d'assoluta concretezza.
Sì, assolutamente. Sì, 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 ma infatti la cosa bella è che lei è apparentemente per aria, poi dopo appunto riesce a mazzolare lui con dei giudizi assolutamente terrificanti, come spesso le persone che sembrano per aria poi dopo ti inchiodano con un giudizio. E chiaramente, ecco, aggiungo, questo è un omaggio che noi facciamo a Morelli Stoppa, quindi non ci sogniamo di portare veramente loro, ci sono qua e là delle piccole citazioni del loro modo di recitare, ma insomma con le dovute distanze, un senso di omaggio. Insomma.
A questo abbiamo aggiunto anche un omaggio musicale all'epoca, sì, perché abbiamo ricostruito, chi ricorda quegli anni sa che c'era sempre i 4 più 4 di Nora Orlandi, c'erano queste 8 persone anche un po' tristi, devo dire, da una parte che cantavano inquadrate pochissimo, che facevano tutti i cori. Noi invece abbiamo 3 coriste strepitose, sì, che a quel punto abbiamo dovuto ribattezzare le 2+1 di Nora Orlandi, che sono 3, sì, ma che sono simpaticissime, che ci ripropongono molti pezzi musicali di quegli anni, alcuni li canta anche Elisabetta, che non potevamo non sfruttare anche come, certo, come cantante, essendo una sua grande qualità, e quindi anche si respira, diciamo, l'atmosfera musicale di quegli anni, no? Con Bobby Solo, che ne so, cosa fai, dove vanno a finire i palloncini,
sì,
di Raschel,
il cavallino di Raschel, e infatti la situazione è proprio, abbiamo ricreato in qualche modo, abbiamo accennato alla situazione di uno studio radiofonico in cui ci sono proprio i due con i loro leggi, con i loro microfoni, c'è il tastierista che fa anche il rumorista come una volta si usava, e appunto le vocalist da una parte, quindi è proprio un omaggio allo studio radiofonico, dimensione che peraltro io amo moltissimo, e anche Riccardo, perché è lì che ci siamo conosciuti dall'altro, per cui abbiamo dei ricordi bellissimi di trasmissioni con Elio Pandolfi, con tanti nomi che insomma citeremo come omaggio poi durante lo spettacolo.
Ah, certo.
E quindi verremo ad applaudirvi sicuramente dal 30 ottobre, lo ricordo anche ai nostri ascoltatori, fino all'11 novembre al Teatro Belli. Eleuterio è sempre tua di Maurizio Jurgens, con Elisabetta De Palo e Riccardo Barbera, che ringrazio di essere stati in nostra compagnia, per la regia di Giancarlo Fares. Grazie di essere stati con noi.
Grazie a voi.
Dove andranno a finire i palloncini quando sfuggono di mano ai bambini? Dove andranno? Dove andranno? Vanno a spasso per l'azzurrità. È felice di salire il palloncino, perché sa che in fondo il cielo è il suo destino. Piange il bimbo col nasino in su, mentre già non lo vede più. E gli angioletti dal balcone, fra nubi di cotone, già fanno capolin. E di vedetta pronto c'è quell'angioletto che raccatta i palloncini. E nel cielo già si vendono i biglietti del calcistico torneo degli angioletti. Cherubini, serafini giocheranno lassù negli stadi del cielo blu. Nel veder salire in cielo i palloncini, anche i grandi ridiventano bambini, e i pensieri più leggeri vanno a spasso nell'azzurrità. Anche i nostri desideri clandestini sono in fondo solamente palloncini che vorrebbero salire lassù, poi però resteranno qua giù. ma sì, lo so che questa mia è solo fantasia, follia sentimentale. Ma se mi serve per trovare un sogno da sognar, che cosa c'è di mal? Ora affido a questo caro palloncino la speranza di tornare ancor bambino. Gli domando dove e quando vi potrò ritrovar ed insieme con voi sognar.
Fino al 31 ottobre si svolge il 26esimo Festival Internazionale di Cinema e di Televisione Eurovisioni. Il tema di quest'anno è Fiction per l'Europa, mito o realtà? Ed è proprio la domanda che rivolgiamo a Luciana Castellina, che è nostra ospite al telefono e che fa parte del comitato di presidenza appunto di Eurovisioni. Intanto buongiorno e benvenuta in trasmissione.
Buongiorno.
Dunque, mito o realtà? Esiste questa fiction per l'Europa? È possibile una fiction per l'Europa?
Ma è sempre l'eterno problema che ci si è posti con il cinema. Esiste un cinema europeo o esistono tanti cinema europei delle singole nazioni? Per le fiction ci sono delle novità. Ci sono delle novità per una ragione, perché negli ultimi anni si è assistito a un'inversione di tendenza rispetto alla predominanza della fiction americana, che aveva dominato gli anni 90 e l'inizio di questo secolo. Ovunque, dalla Finlandia al Portogallo, all'Italia o alla Grecia, si vedevano fiction americane. Questa cosa è caduta, del resto proprio in questi giorni si stanno dando notizie del clamoroso flop di Dallas, riproposto a tanti anni di distanza, quella che era stata la più popolare delle trasmissioni delle fiction americane. Riproposta, mi pare che l'abbia riproposta Mediaset, c'è stata una terribile caduta di ascolti, perché un po' dappertutto hanno guadagnato, riguadagnato terreno enormemente la fiction casalinga, la fiction italiana, tedesca, francese e così via. Ecco, questo non vuol ancora dire che ci sia una fiction europea, vuol dire solo che dal modello americano si è tornati molto allo strapaese, al localismo, e il problema non è ancora risolto. Naturalmente questo pone dei grandi problemi, perché siccome i costi di produzione della fiction sono molto alti, o si riesce ad arrivare anche a una dimensione economica europea nella produzione, o se no si farà fatica. Questo è il tema che ci riproponiamo, che ci siamo già proposti sul cinema negli anni scorsi e che adesso ce la riproponiamo con la fiction. Tanto più importante perché la fiction è sempre più vista, è diventata molto popolare la fiction, tant'è vero che ci sono ormai grandi registi che fanno fatica a fare dei film vista la crisi e che vanno sulla fiction, che vanno a far televisione, diciamo.
Beh, un esempio è proprio quello di Pupi Avati con il suo Un matrimonio, partiamo da questo.
Che adesso faremo vedere nell'ambito, perché Eurovisione è un convegno ma in qualche modo anche una rassegna, un festival, e quindi per quanto riguarda l'Italia faremo proprio vedere la fiction di Pupi Avati, vale a dire un grande regista di cinema che torna, però che va alla televisione. Del resto Cinecittà, oramai purtroppo gli studi di Cinecittà praticamente operano soltanto per la televisione.
Tra i temi che appunto sono stati presentati nelle fiction che verranno presentate in queste giornate, ha notato un particolare interesse, una tendenza di sensibilità verso un tema in particolare?
Ma questa Eurovisione si rivolge molto a, come dire, agli operatori, alla gente del mestiere, e quindi direi che in questo momento la preoccupazione principale è per l'assenza di investimenti sufficienti in tutti i campi, e naturalmente anche in quello televisivo e anche in quello della fiction. E questo direi che in questo momento è la cosa che preoccupa di più. E comunque preoccupa, insomma, attira attenzione e vedere le fiction degli altri, che non si vedono mai, in qualche modo Eurovisione consente per qualche sera di vedere cos'è la fiction tedesca, cos'è la fiction francese o spagnola. Questo, io penso che sarebbe una bella idea se per esempio la RAI ogni tanto mostrasse le fiction degli altri. Insomma, fra l'altro non si costruisce l'Europa se non si capisce qual è l'immaginario degli altri popoli.
Certo.
Tutta la crisi dell'Europa io penso sempre che stia nell'assenza di un immaginario comune, di un'opinione pubblica comune, di una cultura comune, che non si fa con le leggi, che si fa innanzitutto con la cultura.
Lei parlava appunto di fiction tedesche, francesi, spagnole, sarà anche l'occasione appunto di vederle all'interno di una cornice che in qualche modo richiama quel paese qui a Roma, e quindi il Goethe Institute, Palazzo Farnese, Villa Medici, l'Accademia di Francia.
Tutti hanno una visione che abbiamo scritto la più bella location che si possa avere a Roma, Palazzo Farnese, cioè l'ambasciata di Francia, che molto generosamente ospita sempre una sessione importante di Eurovisione, e Villa Medici, l'Accademia di Francia, che è un altro posto splendido.
Certo,
e poi abbiamo la collaborazione dell'Istituto Goethe, dove si svolge la prima serata.
E del Cervantes.
E così via, insomma.
Proprio all'Istituto Cervantes verrà presentato Carta a Eva, e anche qui abbiamo un grande nome del cinema, cioè Carmen Maura, impegnata appunto nel ruolo della protagonista.
Cervantes è un'altra delle bellezze di Roma.
Benissimo, io la ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia. Ricordo quindi fino al 31 ottobre la 26esima edizione del Festival Internazionale di Cinema e di Televisione Eurovisioni, e rimando al sito internet www.eurovisioni.it per il programma completo delle proiezioni. Grazie quindi a Luciana Castellina.
Grazie
di essere stata con noi.
Grazie.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. We'll be right back.